E da Bologna noi adesso ci spostiamo a Prato perché diamo il benvenuto al nostro ospite che è già pronto in studio con la sua chitarra. Buongiorno Marco W. Lippini, ciao!
Ciao Ludovica, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, allora tu sei qui, sei sceso a Roma per presentare il tuo nuovo album, che è un album solista, però vieni da una storia lunga, piena di collaborazioni. Allora raccontaci un po' come è arrivata questa idea di fare un percorso solista, se era un sogno che avevi sempre avuto nel cassetto oppure improvvisamente hai deciso questo.
Ma più che sono nel cassetto, a volte si fa i conti, facciamo i conti appunto con delle scelte, non voglio dire forzate, ma con delle necessità. C'è una necessità espressiva di fare canzoni, non sempre combacia con avere elementi attorno a sé che vogliono fare la stessa cosa. Quindi diciamo il percorso nasce sì con la cover band degli Strokes, che ho fatto, forse mi dicono è stata una delle prime, suonavamo nelle feste del vino locali in Toscana e via dicendo.
Proprio la gavetta degna, sì, di questo nome, gavetta, insomma.
Sì, gavetta, che poi suonavamo a quella festa del vino e ci facevano bellissimi, bravissimi pezzi, ma ci avete un disco? In realtà io spiegavo che non erano pezzi nostri, ma nessuno o pochissimi li conoscevano ai tempi. Parlo del 2003-2004, insomma. Poi diciamo che c'è stata, dopo ho formato una band con elementi che tuttora suonano in band importanti. Parlo di Luca Landi che suona nei Godzilla e non solo, è il frontman di Godzilla. Parlo di Lorenzo Cantini che è il tastierista dei Tanks and Tears. Parlo di Danilo Scuccimari che suona a batteria con noi ma che suona nei Blue Beatles, famosissimi, band piemontese, no? Di Torino. Quindi diciamo che sono stati 3 anni, abbiamo fatto anche diversi tour diciamo nel paese, in Italia. Poi ho avuto altre collaborazioni, ho un gruppo diciamo che fa brani un brano ogni 5-6 anni, si chiama Marcella Boyz, che è stato fatto con Dino Storai, che è il produttore del primo mio disco, diciamo fatto da me, solamente da me, col mio nome, che si chiama Acceptable Theories, che è del 2018. E poi c'è stata un'altra piccola parentesi con i Fast Lights, che è una band, abbiamo fatto uscire un singolo su Spotify, ma niente di più, insomma.
E adesso poi arriva questo Simple Stories, adesso lo facciamo vedere anche a favore di telecamera, perché ha una copertina molto bella, ci racconti un po', è una copertina che fa pensare un po' alla stanza dell'artista, con questi colori blu, giallo, un po' una citazione di Van Gogh, oppure è una mia proiezione?
Può essere bellissimo la stanza dell'artista, la stanza dove si crea, oppure la propria stanza interiore, che nessuno ha accesso, a parte la persona stessa, no?
Che, certo.
Però bisogna saperci entrare, bisogna trovare le chiavi, talvolta non è semplice. Comunque diciamo questo era un po' il senso. Poi è anche un po' una citazione un po' fumettistica, manga, diciamo di certi cartoni che mi hanno accompagnato nell'infanzia, che erano cartoni a cui sono tuttora legato, ogni tanto me li riguardo. E poi è stata fatta, come dicevi appunto te, da questo artista che si chiama Hossam Fazula, che ha fatto è un disegnatore 8-bit, ha fatto questa copertina appositamente per questo disco, quindi lo ringrazio.
È interessante infatti questo lavoro, insomma, che non tutti lo fanno, diciamo, anche di pensare a una copertina particolare, chiamare un artista, insomma fa parte di un processo che insomma è importantissimo, perché un disco poi è una fotografia di un periodo ma è anche una somma, no, di quello che un artista vuole dire in un certo momento della sua vita. E Marco, io direi di andarci ad ascoltare un brano dal tuo album, uno dei brani che ci hai consigliato di ascoltare, e poi dopo continuiamo la nostra chiacchierata qui a Radio Città Aperta e magari ci regali qualche brano anche live con la tua chitarra. Partiamo da Chinatown, cosa mi dici di questo brano?
Beh, Chinatown, il titolo so, parla da sé,
venendo Prato, da Prato, giustamente,
esatto,
no?
Tu sei bene, Prato ha una grandissima Chinatown, una delle più grandi d'Europa, però io questa canzone Io vedo Chinatown non come una cosa negativa, ma come un grandissimo valore aggiunto per la città. Dà un colore e soprattutto sembra di essere a 10.000 km di distanza. Ci sono proprio dei posti, delle strade in cui a volte camminando ti ritrovi veramente in un altro stato, un'altra dimensione, una cultura veramente completamente diversa. E questo fa di Prato una città unica, se vogliamo. Quindi io ho fatto anche le superiori a Prato, proprio che eravamo proprio a Chinatown, e quindi mi ricordo di queste camminate che facevamo, a volte magari quando facevamo forca alla scuola, ma non si può dire, non so se si può dire.
Ora lo puoi dire, ora insomma, è passato un po' di tempo, insomma, i tuoi genitori penso che, insomma.
Sono passati più di 20 anni, sì che si può dire. No, e quindi è un ritratto della mia Chinatown, della Chinatown che vedo io, perché ognuno poi la vede in un modo diverso, e con un'accezione, devo dire, positiva, con anche le difficoltà, con anche le differenze ci sono, ok, però con un'accezione positiva.
Benissimo, insomma, lo sappiamo anche noi abitanti dell'Esquilino e di Monti, perché anche Esquilino viene chiamata un po' la Chinatown di Roma, e insomma l'incontro tra le culture non è sempre semplice, però è invece molto importante, tanto il nostro mondo va verso quella direzione, per cui è meglio costruire un futuro insieme piuttosto che ognuno per conto proprio, no? Andiamoci ad ascoltare questa Chinatown dal tuo album Simple Stories e poi continuiamo la nostra intervista qui a Radio Città Aperta.
Ti porto Chinatown, non ho soldo ma ti basterà. Ti porto Chinatown, dove il vino sa di lino. Cammini per la città, non importa dove vai. Cammini per la città, da qualche parte se ne andrà.
Questa era Chinatown da Marco W. Lippini, che è qui con noi in studio. E Marco, ha un bel suono rock, un bel impasto questo album. Raccontaci un po' appunto quali sono i musicisti che ti hanno affiancato nella realizzazione di questo lavoro e poi ci fai ascoltare un brano.
Allora, questo lavoro, come ha detto Simple Stories, è stato prodotto da Andrea Franchi. Andrea Franchi è storico musicista di Paolo Benvenu e non solo, anche un cantautore che vanta molti lavori E volevo, diciamo, collaborare con lui da tempo. Lo conoscevo di vista prima, quando suonava spesso con Paolo. Poi dopo siamo diventati, diciamo, più amici, e si è aperta questa finestra di possibilità, diciamo, fine 2022, inizio 2023, per vedere di fare qualcosa insieme. Lui è un grandissimo arrangiatore, sicché io non volevo tanto, volevo fare una cosa intima con lui, perché all'inizio l'idea era di fare una preproduzione e poi di fare tutto in studio, ma studio è un po' asettico, sicché io ho detto: ma se facciamo tutto nel tuo piccolo studio, anche le parti, e poi magari andiamo a masterizzare fuori. Allora lui ha accettato la richiesta, e da lì abbiamo fatto, diciamo, in due. E secondo me, dal punto di vista creativo, questa, se poi ti trovi bene, questa è una cosa che dà molto dal punto di vista anche di densità, di
Sì,
lavorazione, anche di
assolutamente.
idee,
Sì.
perché poi devi mettere d'accordo più persone. Poi i musicisti ci vogliono molto pronti, molto scattanti, non è facile trovarli se non a pagamento. No,
No,
magari
infatti,
a pagamento si trova. Però
certo.
è stata proprio questa intimità che poi. Il titolo del disco, Simpostore, anche una gestazione in una semplicità, in un'intimità, secondo me ha portato più genuinità anche al lavoro. Ecco, quello che penso io.
Certo, no, questo senz'altro si sente. Ascolta, volevo chiederti, quali sono un po' i tuoi riferimenti, ma non solo musicali, anche letterari, no? Perché si vede che comunque ti piace raccontare delle storie, allora hai dei modelli oppure parti semplicemente da te stesso, dalla tua esperienza diretta, come abbiamo visto con Chinatown?
Ma sì, diciamo che i modelli esistono e si prende ispirazione, si cerca di fare delle citazioni, ma soprattutto anche della musica. Poi dipende molto, si fanno tanti ascolti, poi dopo 2 o 3 anni si tirano fuori in maniera un po' amalgamata, un po' impastata, perché tutti lo fanno, tutti gli artisti,
Anche quelli che non lo dicono.
anche quelli che non lo dicono. Ma non è una copiatura, è un ascolto e poi è una sorta di ispirazione, no? È un'ispirazione vera e propria. Gli ascolti sono tanti, cambiano in maniera continua. Per esempio, ultimamente ascolto molto musica africana, Francis Bebey, Tina Riwen, piacciono moltissimo. Poi mi piace questo cantautore che è ecuadoreno, si chiama Juan Wouters, mi piace Mac DeMarco. Mi piacciono, non li rinnego, certo, gli piacciono The Strokes e Julian Casablancas con The Voice. Ritengo che siano, e lui sia molto talentoso, e abbiano fatto dei lavori molto interessanti, anche l'ultimo. Poi, vabbè, la musica italiana, Franco Battiato. Per quanto riguarda la letteratura, mi piace molto i trascendentalisti americani, da Walt Whitman a Thoreau, anche perché poi, riallacciando a un podcast che tratta di
Esatto,
natura.
andiamo avanti.
No, no, ti ho fatto il gancio io, no, nel senso
Sì,
che
sì, sì.
leggo
Sì.
molto, per esempio mi piace molto Memoria di un cacciatore di Turgenev, questo grande scrittore
Grandissimo
russo,
scrittore
grandissimo
russo, noi
scrittore
abbiamo
russo.
presentato una traduzione nuova di un suo libro bellissimo, quindi con noi
Venendo in
sfondi una
treno, scusa,
porta
ho comprato
spalancata.
un libro bellissimo, sempre di un immenso maestro russo, Dostoevskij. Che si chiama Il coccodrillo, cioè è un libro
Ah,
straordinario,
pensa.
che una persona viene ingoiata da un coccodrillo e vi rimane dentro e non vuole più uscire.
No,
Cioè, è una storia.
fantastico.
No,
Vabbè,
quindi
bellissimo.
leggo, diciamo, ecco, sto riscoprendo i veri maestri. Ecco, se questo si può dire anche Bulgakov, il maestro e Margherita. Insomma, sono libri vivi, che ogni volta che li rileggi cambiano, forse perché cambiamo noi, non lo so.
Certo, ma però quello è proprio la prerogativa dei classici, secondo me, che comunque vanno bene in qualunque momento della vita tu li incontri o reincontri. Ma te lo chiedevo perché il primo brano del tuo album, Simple Stories, si intitola The Catcher, e allora pensavo se c'era magari una citazione più o meno nascosta con Salinger oppure no.
Ci può essere la citazione con Salinger, certo, però è un po' la figura di questo giocatore di baseball, questo ruolo del baseball che non viene considerato, no? Però è un ruolo
Ma è
importantissimo perché
fondamentale,
conclude
certo.
la giocata. Però se pensiamo che si distrugge le ginocchia perché sta sempre a sedere, non lo si vede
Certo,
in viso,
esatto. Sì, sì,
perché è
sì, sì.
riconoscibile, però è una figura importante. Quindi mi ha ispirato questa figura del giocatore di baseball fondamentale, che anche se una persona magari non è proprio al centro della scena, non deve proprio, però raggiunge un proprio equilibrio interiore, è importante per un processo più grande di lui, magari può raggiungere anche un tipo di felicità, ecco, ugualmente.
Assolutamente.
Non importa che uno sia sempre
certo.
Al centro del palcoscenico.
Certo, proprio. E poi comunque insomma è proprio la colonna della squadra il catcher, insomma.
Esatto,
io
esatto.
Ho giocato a baseball, quindi insomma.
No, e poi chiama il lancio.
Conosco bene.
Chiama
quindi,
il lancio del pitcher.
C'è tutta una serie di cose che magari in Italia non si conoscono bene, però insomma non è proprio un ruolo marginale per nulla, ma come in una squadra tutti i ruoli sono importanti.
Non si
certo.
vede nel viso, però è importantissimo.
Certo.
Tu hai giocato, lo sai. E quindi è proprio questa è secondo me la figura retorica che volevo dare al brano, che fondamentalmente non viene mai menzionato The Catcher,
certo.
Però mi sembrava interessante dare questo titolo per spiegare un po' quello che volevo dire con due parole, ecco.
Certo, senti Marco, allora facci ascoltare se ti va un brano qui come mini live in studio e che cosa hai scelto?
Allora, questo è il secondo singolo che è uscito a gennaio in quest'anno, e è uscito anche un video fatto da Duccio Burberi. Duccio Burberi è un talentosissimo diciamo regista, direttore della fotografia, fotografo di Prato, ha fatto molti film con il collettivo Schnellenberg, la banda del brasiliano, ha fatto insomma due o tre film e molti progetti. Ci conosciamo da tempo e lui ha accettato di fare questo video, diciamo, con due chiaroscuri. C'è un chiaroscuro artificiale, cioè in stanza, e uno naturale all'aperto. Questo, diciamo, che dà un po' il titolo del disco, perché Simple Stories, lo volevo dire, e l'ho già detto anche in qualche intervista, è dedicata alla frase, è ripresa la frase del grande Leonardo da Vinci, che la semplicità è l'ultima delle sofisticazioni. Quando ho letto questa frase...
È proprio vero.
E se poi lo dice Leonardo,
assolutamente ci dobbiamo inchinare doppiamente.
Due
certo,
volte ci dobbiamo
certo,
inchinare proprio
certo.
letteralmente. E quindi questo è uscito via. Questo è il secondo singolo e parla un po' della semplicità, che di riappropriarsi dei valori semplici. Ora lo so che è un discorso molto in uso ora e può diventare ripetitivo, però non è mai abbastanza, perché abbiamo
Sono
bisogno
d'accordo.
Di ripetere noi le cose,
certo. Allora. Ascoltiamo Marco W. Lippini.
I want to walk, but I'm at home. I want to talk, but I'm alone. I want to cook, I have no play. I want to breathe, let's do this. Smile to see the sun outside, even when it's covered a cloud. I want to swim, there is no sea. I want to see across my eyes. I want to try running out of fuel. I want to smile, let's do this. It's time to smile, to see the sun outside, even when it's covered. I live
Senti, Marco, ma che bel sound questa chitarra, piccola piccola, eh?
Una mini Martin.
Veramente, sì,
le,
sì.
Le Martin, anche se le fanno piccoline come una mano, sono, no,
alla fine suonano,
sì,
sempre bene.
Sempre bene, sì, sì. Almeno, almeno per me, insomma. Ci ho messo un po' di tempo per comprarla, però poi ne...
Quindi la consigli come chitarra da viaggio?
No, da viaggio, da suonare,
da tutto.
Da mettersi accanto al cuscino. Quando...
Certo, certo. E, ascolta, tu prima hai accennato al fatto che tu realizzi un podcast. Ci racconti un po' di che si tratta, dove lo possono trovare i nostri ascoltatori? Perché comunque è un linguaggio nuovo, no? Che sembra che piano piano stia prendendo piede, quindi noi non possiamo che esserne felici. Raccontaci un po'.
Allora, sì, questo del podcast nasce in, chiamo, periodo di clausura, quando pandemia, come si
immagino.
Quando eravamo chiusi in casa, dice, cosa faccio, cosa non faccio? Allora, comprai un corso, mi ricordo, da 9,99 euro, che si chiamava Come fare un podcast a casa.
Vedi.
Un po' di idee ce l'avevo, perché un po' scrivo, scrivendo canzoni, ma scrivo anche tipo il diario, scrivo delle storie, mi scrivevo delle idee, no? Ho detto, vabbè, ho iniziato a fare le prime interviste, la prima è stata mia moglie, ho detto, no, ti voglio fare un'intervista su te. E poi dopo ho iniziato e diciamo che la regola aurea, diciamo che su 10 mail ti risponde una persona, una o due persone, cioè che accetta l'intervista.
Che accettano l'intervista,
esatto,
dici?
Esatto,
ah, okay.
Sì. Quindi dopo 50 richieste ho avuto 5-6 persone che hanno accettato. Molto carine, tutte storie meravigliose. E poi da lì ho preso coraggio e ho iniziato a crederci sempre di più, E ho iniziato a fare interviste a persone che stimo, persone che proprio volevo incontrare realmente, ed è accaduto questa cosa. E quindi il tema è centrale, come ho detto prima, è la natura. Poi vi sono anche, poi a un certo punto mi sono detto, proprio faccio quello che piace a me, cioè la persona che stimo, il progetto che stimo. Per esempio, ho intervistato Lorenzo Marcola, siamo diventati anche amici, che abbiamo fatto questa puntata del Camminatore. Ho letto e aveva scritto un libro lui, e che aveva percorso da solo Pacific Crest Trail. Pacific Crest Trail è una camminata e va dal Messico al Canada.
Tra l'altro c'è anche un bellissimo libro che ne parla. Come si chiama? Wild, mi sembra, no?
Wild,
è stato anche,
detto,
che non è Into the Wild. Attenzione, non fate confusione, perché non...
Esatto. Però io Pacific Crest Trail me lo ricordo proprio da Into the Wild. Perché quando fa vedere Christopher che diciamo in questa spiaggia con i due hippie, è dentro il Pacific Crest Trail. Proprio.
Quindi anche lui, anche Christopher,
anche
ha
Christopher
fatto questa strada.
È una camminata lunghissima, molto, molto complicata, perché sono 4.500 chilometri. Poi e Lorenzo, volevo anche dire che ha scritto questo libro, si chiama Il sentiero verso il paradiso, molto bello, tra l'altro. E cui racconta questa sua esperienza, e mi disse che lui passava anche 4-5 giorni senza proprio incontrare strade che fossero vicine a centri abitati. Quindi lui stava 5 giorni in cui dovevi,
certo,
avere tutto, cioè non potevi,
certo,
rifornirti. Ha trovato orsi,
certo,
davanti a 10 metri.
Beh, fantastico, però anche estremo, ecco, bisogna
anche
essere...
No, bisogna anche avere un certo di preparazione, bisogna anche essere un po' nati per discorso,
sì,
anche stare in natura,
sì,
non avere certe paure o affrontare...
Assolutamente. E poi ecco, essere molto centrati. Volevo completare l'informazione, appunto. Wild è un libro scritto dalla scrittrice statunitense Cheryl Strayed, e lei racconta che ha fatto questo cammino di oltre 1770 chilometri, ed è stata ovviamente una scoperta interiore. Lei si mandava i pacchi con il cibo nelle varie stazioni postali, si era messa d'accordo che o se li era mandati già da sola o con un'amica che glieli faceva arrivare, proprio perché non è che tu puoi fare tutti quei chilometri con uno zaino che pesa 200 kg, no? Poi ti si rompe una scarpa, cioè è molto molto interessante.
Infatti Lorenzo proprio è diventato un guru di fare gli zaini sempre con meno peso.
Sì, sì, anche qui la semplicità, no?
Esatto, ma infatti lui mi diceva, più vai pesante sia di pensieri che di cose, più la natura ti respinge.
Certo.
Mi ha detto, più ti respinge la natura. Invece devi andare sempre più leggero, devi abbandonarti, mi diceva, al flusso. Devi andare libero, devi dire tanto qualcosa... Ti deve abbandonare un po' il flusso delle cose naturali, e lì vedrai che mi diceva che proprio venivi aiutato, incontravi quella persona, proprio è scritto tutto nel libro. Insomma, per farla breve, poi queste interviste sono nate le altre, ho intervistato la Zagonel, che è una scienziata di fisica quantistica, ho intervistato un pianista di alto livello che mi ha spiegato cosa vuol dire diventare pianisti e quanto studio c'è, cioè tutte figure che mi affascinano e che penso possano dare un qualche insegnamento, un qualche giuramento.
Certo, certo. Senti, dove si possono trovare i tuoi podcast? Poi dopo metteremo anche il link nel nostro, nel nostro podcast.
Allora,
ovviamente,
il podcast si chiama Jord con la J, Jord, che viene da un nome norvegese, Jord, che vuol dire terra. Non so se ho pronunciato bene Jord, mi pare se si dica. E Jord Podcast Naturale è, diciamo, in tutte le principali piattaforme streaming, Spotify, Apple,
benissimo.
Audible, ora sono, Amazon, insomma, sono in, si può trovare in tutte le piattaforme.
E se, qual è il personaggio dei tuoi sogni che tu vorresti intervistare? Anche che non c'è più, è proprio anche uno scrittore, oppure...
Ma mi piacerebbe intervistare il maestro Miyazaki.
Accidenti.
però so che, perché ho visto un documentario recente, so che ci vorrebbe poi il traduttore, perché non so parlare il giapponese. Dici il sogno, dici, maestro Miyazaki sarebbe anche 5 minuti. Mi piacerebbe intervistare Jim Jarmusch, regista, che piace moltissimo. Beh, che ci siamo, dico, visto che ho fatto l'over band, anche Julian Casablanca mi piacerebbe intervistare. Vabbè, se proprio da spariamo grossa, Paul McCartney. Dai, spariamo la grossa.
Vedi?
Spariamo la grossa. Paul McCartney e Ringo Starr insieme.
Oh, e chissà.
Con un tavolino,
certo, certo. Beh, sarebbe fantastico. Se ci riesci, invita anche me, anche come auditrice.
E poi porto Vinzanto e Cantucci di Prato.
Perfetto, perfetto. Senti, Marco, ci fai ascoltare un altro brano in studio con la tua fantastica chitarra?
Sì, volevo chiedere se si poteva alzare un po' la chitarra spia che prima però va bene uguale. Allora, questo brano è dedicato alla mia gatta.
Perfetto.
Che si chiama Daisy, e io non ho mai avuto animali domestici, a parte ce l'aveva la nonna, ce l'aveva la zia il cane, però poi da 3 anni abbiamo adottato questa gatta, un gattile, un posto agghiacciante, mi dispiace, ci sono tutti questi animali feriti o ammalati o che hanno paura, insomma, soprattutto che sono impauriti. Insomma, abbiamo preso questa gatta, è diventata tipo un'amica straordinaria, un essere molto superiore alle mie aspettative, anche secondo me da studiare, perché certe cose proprio vedo, boh, come fa a capire, come fa. Insomma, questo si chiama Gattona Tu in italiano.
Perfetto.
Gattona tu, mordi le mie mani. Gattona tu, ti affili nei divani e difendi la coscienza conquistata nei millenni. La tua dignità non appari. Se la compariamo a certi ariani. Gattona tu, regoli la vista. Gattona tu, sei la terapista e difendi la coscienza conquistata nei millenni. La tua dignità non appari. Se la compariamo a certi ariani. Tua dignità non ha uguali. Se la compariamo ai nazisti ariani. E dormi e sei desta. Dormi e sei desta. Dormi e sei desta.
Beh, fantastico. Senti, alla gatta è piaciuto questo brano? Gliel'hai fatto ascoltare?
Sì.
Non ti ha graffiato?
No, non mi ha graffiato. Ha fatto l'occhiolino, quindi dovrebbe essere, penso sia una un apprezzamento, penso. Ma certo. Lo spero.
Certo, certo, sai che noi abbiamo anche un programma dedicato agli animali, Animal Voice, quindi insomma segnalerò questo brano a Michela Chandra Giamboni, così magari lo mette nella sua playlist. No, è importante perché senti anche tu che in questo periodo storico forse sta cambiando anche la nostra coscienza nei confronti del mondo animale, potremmo arrivare a una situazione in cui ci sia meno crudeltà nei confronti degli animali?
Sì. Sì, assolutamente l'avverto anch'io, Chiara, questo nuovo approccio, secondo me, ma anche proprio l'umanità vive secolarmente di impulsi che secondo me vengono da dimensioni superiori, quindi questo impulso secondo me ci richiede proprio di prestare attenzione anzitutto più a noi stessi e poi a considerare gli animali non come degli esseri da cui trarre esclusivamente vantaggio, ma come degli amici, come parte di un tutto. E se noi ora vediamo anche certi video che girano, come si interfacciano gli animali tra di loro, cioè sono veramente straordinari. E soprattutto io non, a questo mi allaccio a questo discorso che hai fatto ora, Ludovica. Cioè, io non sono per la libera scelta, cioè se uno vuole mangiare carne e non mangiare carne, però come dici te, bisogna avere un altro, delle come si può dire, bisogna essere certi che gli animali vadano più rispettati, cioè non ci deve essere, uno vuole mangiare la carne, sì, paga un po' di più, no, secondo me non è giusto che tutti i giorni ci sia tutta la carne possibile,
certo,
dell'universo,
certo.
Un po' meno, però con allevamenti certificati, esatto, in cui gli animali vengono trattati bene, perché fondamentalmente si sacrificano per noi, cioè se mangi un animale perché sacrifica la sua vita per te, quindi io
senza averlo scelto, tra l'altro,
senza
cioè,
averlo
non è
scelto
che...
quindi io dico va bene, però con consapevolezza, quando andate a comprare non può costare, faccio un esempio poi chiudo il mio momento polemico, non può costare 2 euro un pezzo di cadi, di 3 euro un pezzo di filetto,
cioè chiediamoci sempre cosa c'è dietro,
c'è,
che, a certi
come
prezzi,
come sono trattati questi animali,
certo,
che roba, cioè un animale innanzitutto deve avere uno spazio vitale in cui muoversi, non può stare, ho visto i polli, un documentario dei polli è stato, cioè, peggio dei film horror, proprio, ma stanno in un centimetro quadrato, si azzannano tra di loro, vabbè lasciamo perdere. Quindi ora, cioè, che gusto c'è, uno se sapesse, come disse Paul McCartney, disse una frase,
sì,
se i mattatoi avessero le finestre, tutti saremmo vegetariani.
Eh sì, infatti questo è vero. Fortunatamente
potessimo vedere dentro, sì, dice lui, saremmo tutti vegetariani.
Fortunatamente devo dire anche nelle TV generaliste si vedono più spesso dei programmi che affrontano questo problema, penso specialmente a Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini, ma anche i lavori di Giulia Innocenzi. Io credo che sia importante appunto diffondere di più la consapevolezza su questi aspetti, che poi sono anche quelli che riguardano come dire, purtroppo la società di massa, no? Perché comunque siamo veramente in tanti e se tutti vogliamo avere lo stesso tenore di vita, questo porta a quella situazione lì. Invece dovremmo ripensare proprio a come vogliamo vivere. Questo, se arrivassimo a pensare a una decrescita intelligente, consapevole, non sarebbe male. Però è una parola che ancora sembra un po' una bestemmia, perché nessuno vuole rinunciare a nulla, no?
Beh, sì, ma poi secondo me proprio la consapevolezza, siamo tutti facciamo parte di un organismo complesso, enorme, e siamo tutti uno. Cioè questa è... Se uno arriva a capire, a cambiare il paradigma, poi non vede più l'altro come un nemico, ma vede una parte che deve interiorizzare di se stesso, come se vedi fuori quello che sei dentro. Cioè, iniziare a comprendere perché io faccio certe scelte, perché... faccio un esempio, Ludovica, siamo in uno stato di guerra, no? Perché è ovvio,
purtroppo,
è evidente. Ma la gente fa, no, ma io sono per la pace, poi magari gira l'angolo nel posto di ufficio, si prende, parla male di quello, è una forma embrionale di guerra, noi,
certo,
dobbiamo lavorare sul piccolo, e qui non voglio rifarmi sempre al disco, però se noi non lavoriamo nelle piccole cose, anche noi, nella guerra interiore che abbiamo noi,
assolutamente,
come ci comportiamo
nella
con
competizione
altri,
esasperata, che
esatto,
abbiamo con gli altri, nello schiacciare,
esatto,
chi ci intralcia o pensiamo che ci intralci, perché poi in realtà
no, di vedere l'altro come un
nemico.
E non,
certo,
come una parte di me che io devo capire perché lui fa così, perché io ho questo sentimento, cioè nessuno si fa mai queste domande, no, perché c'è l'idea di dominare l'altro, capito? Come anche negli animali, come se te vedi anche gli animali, la gente vede gli animali come un profitto, come dire, non pensa che un animale che si sacrifica. Poi ripeto, io ti faccio l'esempio degli Inuit che stanno in Siberia o alle latitudini, come fanno loro a mangiare la verdura? Loro devono mangiare per forza carne. Io non sono neanche di quelli che tutti devono essere vegetariani, ognuno fa il suo percorso.
Ma perché poi lo stesso discorso della massa porterebbe ad altre forme di sfruttamento,
bravissimo,
no? Proprio perché
esatto,
se tutti decidiamo da domani che mangiamo solo alghe o solo soia,
bravissimo,
allora poi diventa allevamento intensivo
esatto,
di alghe,
esatto,
la coltivazione intensiva monoculturale e distrugge ecosistemi. Quindi ogni scelta,
esatto,
no, portata con i grandi numeri, purtroppo ha i suoi conti.
Quello che chiediamo noi, o che vogliamo far cercare, ma neanche capire, vogliamo mandare messaggi, è una presa di consapevolezza. Cioè, e poi è un percorso personale che deve nascere. Se uno vuole diventare vegetariano, giustissimo. Se uno vuole mangiare la carne consapevolmente, ecco, consapevolmente la parola giusta, lo fa e lo può fare. Però l'idea di mangiare due volte al giorno la carne al supermercato che costa 2 euro e non sapere questi animali. Cosa viene fatta a questi animali? Secondo me oggi nel 2024, con i mezzi che abbiamo, un attimino,
diciamo, sì, almeno saperlo è una cosa alla portata di tutti, sì, assolutamente. Marco, allora, tu ci hai consigliato un altro brano da ascoltare dal tuo album, che è Naked Eyes. Ti volevo chiedere una cosa sul tuo rapporto con l'inglese. Tu canti sia in italiano che in inglese. Come ti trovi meglio? Cosa ti dà l'inglese che magari la scrittura in italiano non sembra dare, o comunque qual è il tuo rapporto con queste due lingue dal punto di vista creativo?
Allora, dal punto di vista della lingua inglese è, diciamo, una lingua, tra virgolette, più semplice, ma è per una questione un po' mentale. Cioè, ho ascoltato moltissima musica in inglese. Ora sto ascoltando molta musica italiana, devo dire, prima, insomma. Soprattutto c'è stata, ti ricordi, 2001-2002, dopo le Torri Gemelle, c'è stato un grande fermento negli Stati Uniti, Palo Città, sono usciti molti gruppi. Dopo il 2001-2002 è stata un po' la scoperta del rock, del garage rock.
Sì, sì, sì.
E allora abbiamo fatto una scorpacciata di gruppi, di concerti. E quindi da lì è diventato un po' più semplice. Poi sono stato tanto negli Stati Uniti, ho fatto la tesi là, ho avuto una fidanzata e sono stato molto in Oklahoma, andava molto
più. Beh, quindi sì, insomma, sì, c'è una, ci
sì,
sono delle solide radici,
sì,
nella,
diciamo,
tua scelta,
sì,
ecco,
diciamo anche un po'. Poi però ho iniziato a scrivere italiano molti anni fa, ma prima di decidermi è stato un processo lungo e faticoso, perché ripeto, è sempre mentale, no? Nei blocchi, o vattene a pesca che cosa, insomma. Però dice, questo non è abbastanza buono, cioè mi facevo l'autocensura, ero l'autocensura di me stesso, e quindi dicevo, no, questo non è ciò, ho ancora altri brani, o altri brani perduti, o vatte la pesca dove sono, insomma.
Vabbè, quindi hai già materiale per altri dischi, questo è senz'altro interessante. Prima vediamo come va questo. E quindi noi adesso ci andiamo ad ascoltare questa Naked Eyes, vuoi dirci qualcosa di questo brano?
Naked Eyes parla essenzialmente che ognuno ha una visione della realtà a seconda dei propri mezzi, ma non è che qui parlo che uno è superiore all'altro, no, ma ognuno filtra con le proprie esperienze, la propria anima, con la propria con i propri sentimenti, con le proprie sensazioni. Quindi una cosa che vede un altro non è uguale. Noi anche questa la diamo per scontato, questa cosa, a volte con i rapporti umani con gli altri ci arrabbiamo, magari una persona non coglie delle cose, noi cogliamo e viceversa. E quindi secondo me questo di vedere, di accettare che ognuno vede le cose in modo diverso, può anche migliorare forse i rapporti con gli altri.
Quindi c'è un certo ottimismo, diciamo, da parte tua.
Beh sì, come diceva Einstein, no? Diceva, è meglio essere ottimisti e sbagliare che essere pessimisti e avere ragione.
Ah, allora guarda, sono d'accordissimo, e quindi su questa frase di Einstein ci andiamo ad ascoltare questo brano dall'album Simple Stories, Naked Eyes, da Marco W. Lippini.
You're
Naked Eyes da Marco W. Lippini, che è qui con noi in studio a Radio Città Aperta e ci ha raccontato tutto del suo nuovo album Simple Stories. E adesso arrivano le ultime domande, perché ci stiamo avvicinando alle 13. Marco, ci sono dei live all'orizzonte?
Speriamo. Questa è la domanda delle 100 pistole di Sandro Paterno. Speriamo, nel senso, allora, stiamo lavorando in tal senso, sto lavorando io, ma anche amici, anche Orazio che cura la promozione, comunque,
che salutiamo,
il grande Orazio,
veramente...
salutiamo grandissimo,
sì.
E niente, stiamo lavorando, allora avremo il 14 aprile, faremo una cosa di presentazione del disco a Montemurlo, insomma, nella nostra sala prove per gli amici, per le persone che ci conoscono. Cioè abbiamo una bella sala prova, l'ha detta, facciamo una presentazione dove faremo un aperitivo,
una specie di showcase,
aperto a 20-25 persone, così faremo questa cosa. E poi forse mi ha detto Razzo, però non lo so, a maggio dovremmo avere qualche data fuori Toscana
con la band, con quanti elementi?
Allora,
già non
volevo salutare, innanzitutto colgo per salutare Tommaso Colonno, certo. Grande compare, che è grandissimo amico e grande musicista che mi accompagna e che con cui condividiamo la sala prove. Quindi stiamo preparando questo set live in due, però abbiamo anche un batterista che è molto impegnato, si chiama Fabio, lo saluto anche lui se ci ascolta, che è molto impegnato a molte band, però diciamo che se il lavoro e gli impegni lo permettono ci sarebbe anche lui, quindi
spezziamo una lancia in favore dei batteristi. No, perché
sono
poi
come
purtroppo...
sono come i panda, quelli bravi non si trovano più. Cioè, dobbiamo fare. Li mettiamo al bioparco qui a Roma.
Esatto. No, ma perché poi il problema
batterista
è che
batterista italiano al bioparco a Roma.
Quando vai nei posti piccoli, no, la batteria no. E quindi i poverini giustamente si estinguono. No? Dici, vabbè, ma non posso mai suonare. Si scherza, ovviamente.
No, si scherza,
amici
però...
batteristi. Si scherza, però c'è sempre un fondo di verità, no?
No, è vero, poi è difficile trovarli e quelli, insomma. Veramente, bisognerebbe proprio fare delle trasmissioni televisive come tipo batterie, formare i batteri, non lo so.
Ah, bellissimo, cioè guarda, non so che ascolti avrebbero, però secondo me potrebbe essere una bella idea.
Pochi,
un bel format. Senti Marco, dacci i tuoi riferimenti social, così lasciamo i nostri ascoltatori con qualche traccia, poi ovviamente noi metteremo tutto nel podcast di questa bella intervista.
Allora, i riferimenti sono il sito www.marcolippini.com, poi c'è Instagram Marco Lippini e poi c'è Facebook sempre Marco Lippini, penso ci sia Marco W, c'è aggiunto anche comunque Marco Lippini, si trova, e questi sono, diciamo, i riferimenti social, che per me sono anche troppi. devo dire sinceramente, cioè,
lo so purtroppo siamo...
lo so, ci vogliono, però tre bastano, avanza.
Lo so, quindi niente TikTok, insomma, quello...
No, grazie.
Benissimo, senti, allora rimandiamo gli ascoltatori ai tuoi profili e anche al tuo podcast, che sembra veramente interessante, poi me lo andrò ad ascoltare anche io. Ti ringrazio veramente, Marco W. Lippini, e direi che per salutarci ci andiamo ad ascoltare The Catcher, perché l'abbiamo nominata prima, il brano che apre il tuo nuovo album, Simple Stories. Grazie Marco.
Grazie Ludovica, grazie mille, e grazie per il tuo programma bellissimo che fai per questa radio. Insomma.
In the morning, I have something to ask about the social stuff, why they offend them, why she offends him, they don't understand this, why they offend them. Seems not easy though, seems not easy though, it's the joy, night and day. It's alright, it's okay, night and day. Working to find the meaning of the thing. Exercising when you're stuck in the traffic in the evening. This time I have something to ask about the social stuff. Why they offend them? Why she offends him? They don't understand. Why they offend them? Seems not easy though. Seems not easy though. That's alright. Night and day. Yes, but joy. Okay.